Blitzen, roll sound.
Hollywood Party, check in campo.
Action. Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
Per il bene della comunità socialista questi sacrifici sono indispensabili.
Non sapevo di questa frase stacanovista sulla sigla, che è tratta da uno dei documentari di cui parleremo, ma questa è Hollywood Party con Alberto Crespi e Enrico Magrelli. Ciao Enrico.
Ciao, ciao, ciao Alberto, siamo a Torino.
Forse alludevano a noi, per il bene della comunità dobbiamo sacrificarci.
Non credo.
Torino.
Il festival sta veramente avvicinando alla fine, oggi la stampa ha visto gli ultimi due film in concorso, però ci sono ancora tanti appuntamenti e noi cominciamo, siamo molto contenti perché alle 19.45 al Cinema Massimo, quindi di fronte alle finestre dal quale stiamo trasmettendo dagli studi qui della RAI, Bruno Bozzetto, che salutiamo, buonasera, benvenuto.
Buonasera Bruno. Buonasera.
Riceverà il premio, che è un premio importante, un premio che sa di storia del cinema, il premio Maria Adriana Prolo alla carriera. Tra l'altro è uscito, ne stavamo prima giocando, no? un numero monografico di Mondo Nuovo, che è la rivista proprio dell'Associazione del Museo Nazionale del Cinema, ed è pieno di valutazioni positive, di elogi, di complimenti. Come possiamo definirle?
Sono impressionato nel leggerla, veramente. Ma no, è chiaro, fa molto piacere vedere tanti amici, tante persone che credono in quello che ho fatto, che mi stimano, però insomma qualche critica mi sarebbe anche piaciuta.
No, non saremo noi due però a farle, perché no, anche da parte nostra
io sono un grande fan di Bruno Bozzetto.
Abbiamo appunto ammirazione e stima. Tra l'altro, dopo la consegna del premio ci sarà la proiezione di un film decisivo, uno dei tanti appuntamenti decisivi della sua storia, che Allegro non troppo, in versione restaurata, e poi c'è anche una selezione di cortometraggi. Bruno Bozzetto, vogliamo proprio cominciare, perché poi forse molti ascoltatori non sanno che Allegro non troppo, che poi è diventato, è quello che tutti conosciamo, ha avuto una vicenda singolare. Cioè i produttori italiani o i distributori italiani molto intelligentemente
hanno detto che non era per bambini e non era, non dico porno, però un film per adulti, quindi hanno pensato che non ci fosse il pubblico adatto per questo genere di film. E la cosa curiosa è che dopo, quando è uscito in Italia, in seconda visione, perché prima è uscito in America, ha avuto successo laggiù, il pubblico era esattamente quello che loro non avevano immaginato esistesse, cioè il pubblico di giovani, giovanissimi, di ragazzi, tutti coi capelli lunghi, i blue jeans, cioè i ragazzi di quell'epoca. E quindi questo mi ha fatto capire, insomma, che forse bisognava essere un po' più lungimiranti. Noi l'abbiamo fatto distinto, cioè vabbè, io conoscevo Fantasia, l'ho visto al cinema più di 10 volte. Però,
e allora si potevano vedere solo al cinema i film di Walt Disney.
Esatto,
eh? Era un altro mondo.
Pagando il biglietto 10 volte, che certo, è molto diverso che vederlo col DVD o vederlo registrato. E però un film che mi ha fatto conoscere la musica classica innanzitutto, quindi sono molto grato a questo film. Ma poi ho scoperto un altro modo di fare animazione, insomma, ed è quello che poi mi è piaciuto seguire, cioè l'animazione per comunicare qualcosa a tutti, non ai bambini. Infatti i bambini con Fantasia piangevano, io ricordo, ero al cinema, c'erano alcuni bambini che piangevano perché non capivano. E però quello era un cinema che allora è stato rivoluzionario.
Mentre l'accoglienza americana, quando lei è arrivato, è stata subito positiva?
È stata subito positiva. Io ho girato un po' di città in America seguendo le uscite e mi ha fatto molto piacere, perché poi l'hanno immediatamente classificato come una risposta a Fantasia, il che non era proprio vero. Cioè è partito come stimolo da un solo brano, che era il Bolero, e dopo abbiamo aggiunto gli altri. Un po' come è successo per Fantasia, perché voi sapete che è nato prima L'Apprendista Stregone e poi hanno deciso di allungarlo, perché però ecco, anche noi abbiamo seguito la stessa strada involontariamente.
Noi abbiamo trovato il trailer, se non sbaglio, del film.
Sostengono che questo film, cosa assurda, l'avrebbe già fatto parecchi anni fa un certo Grisney, un americano, insomma.
Thank you.
Vedete come è diverso poi l'impatto di un grande artista come Bruno Bozzetto sulle persone. Fabio scrive: per me rimarrà sempre l'uomo di Mini VIP, mio fratello superuomo. Il Mini VIP era il sì, piccolo superuomo fratello del
Super VIP.
Del Super VIP, e VIP mio fratello superuomo, un altro film decisivo, come era decisivo Western Soda, che è stato quello, quello era la risposta in cartoon ai western all'italiana, forse, o
no,
forse nasceva anche dall'amore
ancora,
per i western classici.
Sì, l'amore sicuramente per i western classici che io conoscevo a memoria, quindi ho deciso di fare un... Ma è stato buffissimo che abbiamo realizzato Western Soda contemporaneamente a Sergio Leone, con la differenza che io ho impiegato 2 anni, lui ha impiegato di meno. Però evidentemente lo spirito era maturo per arrivare a una presa in giro. Io ho usato Western Soda semplicemente perché per me era una favola, cioè ormai dopo 2 minuti sapevano già chi moriva, chi vinceva, chi era cattivo, non c'erano dubbi.
Come giusto, nelle favole e nei western.
E nei western.
Quali erano i suoi western preferiti?
Ma quello da cui ho preso molti spunti è Il Cavaliere della Valle Solitaria con Alan Ladd. E infatti non solo Johnny richiama un po' il personaggio di Shane, ma lo smilzo. Se voi ricordate, c'era il cattivo nel
come no? Era Jack Palance.
Jack Palance, bravo, che era vestito uguale, con
sì, tutto di nero.
Tutto di nero, con la camicia a righe, quindi abbiamo preso molto da quello. Però io li amavo tutti, Gregory Peck, Glenn Ford. Non amavo molto John Wayne.
Come mai?
Perché soffrivo per il cavallo. Quando vedevo che saliva a cavallo ho detto lo schiaccia, non è possibile.
Vabbè, infatti li prendevano particolarmente robusti, non a caso,
ma soffrivo lo stesso.
Sì, no, ma Sergio Leone l'ha visto Western Soda? Come gli era piaciuto?
Non lo so, io ho visto Sergio Leone, sono andato a trovarlo e no, non abbiamo parlato del mio film, però parlavamo appunto di questa di questo punto d'incontro che abbiamo trovato evidentemente istintivamente. Io ho scoperto, perché io andavo a controllare se la gente andava a vedere il film, perché non credevo, che uno pagasse i soldi per vedere un mio film, un nostro film. E ho scoperto che Celentano a Milano, al cinema Arlecchino, era tornato 3 volte in giorni diversi, quindi mi ha fatto piacere, vuol dire che avevo colpito qualcosa.
Ma questa attenzione per le reazioni degli spettatori l'ha sempre avuta, immagino.
Sì. Ed è curiosissimo perché ho visto gli stessi film in America, li ho visti in Giappone, li ho visti in Europa, e cambia la reazione. È incredibile come alcune cose che ricordo facevano ridere in America molti anni fa, in Italia c'era un silenzio glaciale. Dopo un po' di anni anche in Italia si rideva. Quindi c'è un cambiamento nel gusto del pubblico.
Sì, no, questo vuol dire che quindi l'immaginazione in qualche modo negli ultimi forse decenni è diventata un po' più omogenea.
Sì,
che non so, che non credo sia un bene,
no,
però è così.
Non è un bene, è un'entropia culturale.
Un'entropia culturale.
Arrivano molti messaggi per Bruno Bozzetto. Alessandro, se potete dire al grande Bruno Bozzetto che io ho visto almeno 10 volte
no,
Allegro non troppo.
Pagando il biglietto. Anche
almeno 5-6 al cinema, quindi 5-6 biglietti.
Complimenti.
Beppe non risponde, manda un messaggio che idealmente risponde, e io avrò visto Western Soda una 30 di volte.
E
Alberto, che non sono io, è un mio omonimo, dice: e il signor Rossi dove lo mettiamo? Dove lo mettiamo?
E lo mettiamo là.
Accanto?
Lo mettiamo là. Lui è nato così un po' casualmente. Devo dire che era la caricatura del direttore di un festival che mi aveva rifiutato un film.
Per gli ascoltatori, così.
Beh, ma non lo conoscono. Sì, cioè a Bergamo è famoso. Beh, si chiama Zucchelli.
Zucchelli. Allora, diciamo così, gli spettatori e chi si occupa di così del cinema da un po' di anni, sì, lo ha incontrato o se lo ricorda.
Cioè, è una persona importante, ha fatto tanto per la cultura.
Ma ha mai chiesto i diritti però per la sua immagine? No,
no, perché non gliel'ho mai detto.
E cioè, non si è riconosciuto.
Fino a quando è scomparso non l'ho mai detto. Ma devo dire che la storia era buffa. Cioè, in casa mia presento un cartone animato, non esistono cartoni animati in quel periodo e non lo accettano. E questo film che avevo fatto ha preso premi in Francia e in Germania. Poi vado al festival e vedo delle brutte copie di Norm McLaren, vedo dei brutti film, quindi insomma non mi è piaciuto molto, allora ho deciso di raccontarlo.
Ma non l'avevano accettato mandando una di quelle lettere che sono delle lettere standard, pur ritenendo la sua opera interessante?
Non me la ricordo, la lettera l'ho stracciata comunque, non l'ho approfondita.
Però vede che strano, no? da un passo falso di chi doveva selezionare è nato
da una delusione, nasce un personaggio immortale.
Allora, noi dobbiamo salutare, credo, Bruno Bozzetto, proprio perché appunto ricordiamo, tra mezz'ora circa ci sarà la consegna del premio che porta il nome della Prolo. Beato chi potrà rivedersi questa sera, allegro non troppo, alcuni degli ascoltatori saranno disperati.
Qui uno dice, leggiamo. Grazie a Bruno Bozzetto per tutti i suoi film e soprattutto Western Soda, fa parte della mia infanzia come Chaplin e Disney. Vabbè, a questo punto...
Chiudiamo in gloria con questa.
Quindi appunto la monografia e anche i complimenti arrivano.
Grazie mille.
Non è a caso che siamo qui ad aspettare. In questa zona ci sono degli insetti che farebbero parlare anche un sasso.
Fantastico! Mangiatelo piano, ragazze.
Senti, muso di cavallo, è inutile che cerchi di fermare le formiche con dei ridicoli giochetti e farai arrabbiare e basta. Avanti, dimmi il nome della miniera in cui hai trovato quella bella pepita. Tanto sai, gli stupidi eroismi a questo punto non servono molto. Allora?
Non è per eroismo, è che mi trovo bene qua dentro. C'è gente che paga per fare sabbiature di questo genere. Ha un certo fegato, però.
Tra poco glielo avranno mangiato.
Allora, durerebbe ancora a lungo, ma la sfumiamo. Questa canzone si chiama Triangle Fire, è di uno dei più celebri gruppi sconosciuti del mondo, nel senso che nessuno li conosce, neanch'io li conoscevo fino a mezz'ora fa. Si chiamano i Brandos, però hanno un loro seguito ed è una canzone su un fatto di cronaca avvenuto a New York nel 1911, il tristemente famoso Triangle Fire, appunto, l'incendio a una ditta di camicie che si chiamava Triangle, dove morirono numerose operaie, ma il resto ce lo racconta Costanza Quadriglio. Buonasera, Costanza.
Buonasera.
E ce lo racconta perché ha fatto proprio un film
che si chiama Triangle, dove si crea una triangolazione.
Sì, infatti sono le prime immagini del film che danno subito l'idea di una di un caleidoscopio, volendo, no? In cui le immagini si scindono, si sdoppiano, e non è un caso, Costanza.
No, non è un caso.
Soprattutto andando avanti, no, nel senso, cioè, sai, volevo giocare, quindi ho fatto.
Vabbè, ho giocato un po' con il senso della modernità, di queste immagini che venivano, si dispiegano di fronte ai nostri occhi, come si dispiega la nuova città all'inizio del Novecento, New York, nella sua potenza, nella sua magnificenza, grandiosità e miracolosità, per certi versi, no? Come veniva vissuta dalle emigranti che arrivavano lì giovanissime e che poi venivano impiegate in queste fabbriche, ovviamente sfruttatissime, schiavizzate per certi versi, no? Le donne morte alla Triangle erano chiuse a chiave perché non rubassero un bottoncino, un filo di cotone, così.
La sera venivano perquisite,
assolutamente,
vedere se avevano addosso,
sì,
aghi,
sì,
fili.
Assolutamente venivano perquisite, no? Alcune poi sono morte soffocate, altre si sono buttate come noi siamo abituati a vedere nell'11 settembre, no? Questi grattacieli che di fatto, diciamo, da cui piovono esseri umani.
Poi però 100 anni dopo succede un'altra cosa.
Esattamente, il film infatti triangola in questo senso, si chiama Triangle per questo, perché nel 2011, 100 anni dopo, crolla una palazzina nel cuore di Barletta, che è una città del sud ma potrebbe essere ovunque di fatto. Questa palazzina crolla per questioni puramente, squisitamente legate a questioni edilizie, ma dentro questa palazzina c'è un maglificio di cui nessuno sa nulla, un maglificio cosiddetto fantasma. Muoiono delle operaie che lavorano al tessile anch'esse, e quindi mettendo insieme questi due episodi, uno nella promessa e premesse di un secolo di conquiste, no? Dove l'incendio della Triangle diventa un antefatto per certi versi, e l'altro lo svuotamento proprio pneumatico di tutte quelle conquiste del Novecento, ho voluto proprio raccontare quello che c'è in mezzo di fatto.
La cosa più impressionante, Costanza Quatriglio, è che proprio le cose non sembrano cambiate. Questa è la cosa che più colpisce, emoziona e indigna mentre uno vede il tuo film, 1911-2011, però il cottimo, l'ipersfruttamento del lavoro è rimasto identico.
Forse sono peggiorate.
Sì, sono
peggiorate. Perché la Triangolo almeno non era fantasma.
No, sono peggiorate nel senso che manca il conflitto. Cioè, la questione che io mi sono posta quando ho avuto questa, diciamo, lampadina, no? Di mettere insieme questi due eventi, era come raccontarli e soprattutto, cioè, cosa avrei voluto dimostrare, no? Per certi versi. Quindi li ho fatti camminare insieme, cioè in parallelo, e poi si toccano in continuazione, si toccano perché la condizione dell'essere umano è identica, la condizione di schiavitù, solo che la schiavitù di oggi è una schiavitù interiorizzata e manca il conflitto. Quindi quel conflitto lì, da un lato, alimenta la schiavitù, cioè la mancanza del conflitto alimenta la schiavitù, dall'altro lato è la base, e quindi è una specie di, come dire, di circolo vizioso, no? Quindi ci sono parallelismi pazzeschi che arrivano da soli, cioè non è che uno dice...
non bisogna dimostrare nulla, non
è
un teorema.
No, è così sostanzialmente, la condizione dell'uomo e della donna di fronte alla macchina, soprattutto, la condizione operaia, no? E anche la gioia di vivere, le aspettative sono le stesse, quello che cambia è proprio il contesto di riferimento.
Do you remember about what time I ate it was?
5 o'clock.
Do you remember how many people died in the fire? Do you have any recollection of it?
About 150-some.
How many people worked for the fire?
But the Triangle, we had 1,500 machines.
1,500?
It was 900 machines on the 9th floor.
Which floor did you work on?
On the 8th.
Were you a sample maker?
At last, I was a sample. We sample something like that. That was one tragedy. One girl that I know, she was engaged to be married, and her boyfriend wanted her to stop. Says, no, she has to go back for a pay. The girl that got burned, I can never forget, she gave me the pay and she was burned.
Did you ever get your pay?
Oh, no, it was burned.
Questo era un brano di una registrazione dell'epoca, adesso Costanza ci dirà magari dove l'ha trovata, in cui veniva intervistata una delle superstiti, credo, una delle donne che lavoravano alla Triangle, che spiega che ci furono circa 150 morte, e avevano 1500 macchine da cucire che lavoravano a ritmo continuo. Il film è pieno di materiali di repertorio incredibile, molto bello visivamente e molto drammatico naturalmente. E poi ci sono queste registrazioni fatte all'epoca per la radio, forse raccontaci materiale d'archivio che hai usato.
Sì, allora le registrazioni sono state effettuate negli anni 50, tra la fine degli anni 50 e anni 60, quindi 40 anni dopo effettivamente, da Leonard Stein, che faceva un libro che è stato pubblicato poi nel 60 e qualcosa, non mi ricordo esattamente in questo momento, che è un libro che ricostruisce la vicenda della Triangle. Quindi lui ha avuto l'opportunità di intervistare alcune superstiti e il fratello anche di una di loro, no? Di questa Hester che veniva dall'Est Europa, che era una piccola, no? Che si doveva sposare, engaged, quindi c'è tutta questa aspettativa di futuro che viene proprio brutalmente tradita, e lui insieme alle altre ci fa ripercorrere cos'è stato per la città di New York, per tutto il movimento operaio quell'incendio, quindi le leggi che si sono succedute, le lotte, come si dice, il miglioramento del, no? Anche delle condizioni proprio di lavoro che derivavano dalle rivendicazioni, tenendo presente che comunque nel 1909, due anni prima, c'era stato uno sciopero gigantesco di 25 settimane a cui avevano partecipato, diciamo, fondamentalmente le donne, no? Quindi era un momento in cui si prometteva tanto, ed è questa la cosa sconvolgente del film, che oggi non solo non c'è la promessa e non c'è la possibilità di promettere, ma c'è proprio il vuoto intorno.
Sì, una delle cose che colpisco è la giovinezza assoluta, perché a un certo punto si parla dell'età di queste donne che lavoravano nella fabbrica, che poi sono morte, ed molte erano al di sotto dei 20 anni, tra l'altro, no? Quindi quella è un'altra cosa che veramente non lascia indifferenti. Poi quando ci si sposta a Barletta c'è questo incontro molto forte con una sopravvissuta, ed è strano, no? Perché nei discorsi che lei fa in alcuni momenti sembra quasi di sentire un elogio del lavoro nero indiretto, un elogio, ci spiega come funziona il cottimo e di quanto sia importante. E lo fa però con una serenità, a Costanza, adesso non so, poi tu sei stata con lei, al di là del momento in cui la riprendevi, raccontaci un po' di questa operaia, di questa signora.
Allora, Mariella è l'unica operaia estratta viva dal maieficio, è una donna secondo me straordinaria, perché si è fatta veramente veicolo di tutte quelle esperienze di cui io non avevo idea, sostanzialmente, per certi versi, quando ho cominciato a fare questo film. Lei, la sua serenità sostanzialmente deriva dalla sua mancanza di conflittualità, cioè mancando di fatto un antagonista, no? Il datore di lavoro è il fratello, il cognato, l'amico, è quello che è povero come te, che magari ha due macchine da cucire e te le dà per sfangare la centesima catena di una filiera che si è completamente frammentata. Quindi non esiste il conflitto, lei non lo vive. Lei vive piuttosto una mancanza di percezione dei propri diritti, ma soprattutto una mancanza di percezione dei propri bisogni, che è la cosa sconvolgente per certi versi, no? Che reitera questo senso di schiavitù tutti i giorni, però anche il grandissimo orgoglio del lavoro. Cioè, quello che io ho imparato sostanzialmente da lei è che se c'è una speranza è proprio nel saper fare, cioè la luce del suo saper fare irrora sostanzialmente tutto il racconto, perché lei sa passare dal dolore e dalla sventura gigantesca che le è capitata, che è capitata all'intera comunità, che per me non è comunità di Barletta, è comunità mondo per certi versi, perché siamo in epoca di post-globalizzazione, sa passare da questo dolore a un senso di gioia profonda quando parla del proprio lavoro e rivendica la sua bravura con la macchina.
E questa è un'altra cosa sulla quale lei torna spesso, no?
Sì, perché insiste. È come se fosse in qualche modo la voce solista di un coro, cioè lei sostanzialmente racconta delle cose che potrebbero essere raccontate dalle sue compagne di cento anni prima, e quindi questo cortocircuito tra la moltitudine delle voci, un po' quelle che abbiamo sentito prima d'archivio, le altre voci delle parenti di oggi e tutto, e la sua testimonianza fa diventare lei come, io dico, una dea che si erge dall'Ade e ti racconta, ti si fa veicolo, no? Di testimonianza nel mondo della terra, nel mondo dei terreni, no? È come se fossero tutti, cioè lei è l'unica sopravvissuta in un mondo di fantasmi, sostanzialmente.
Costanza, noi ti ringraziamo molto e ti salutiamo con un altro frammento del tuo film.
I tuoi occhi non si devono spostare dal coltello che taglia, dal lago che sale e scende, sale e scende. Il tuo sguardo deve essere fisso, concentrazione e guardare ciò che fai. Perché se tu ti distrai, ti potresti tagliare pure un dito. Perché non hai visto dove hai messo le mani. E quella è la concentrazione, il coltello che deve tagliare, il dritto e l'ago che deve cucire. Io è come se parlo con la macchina. La macchina mi deve conoscere. Io devo conoscere lei, lei deve conoscere me. Io dialogo con la macchina nella mente. Perché le macchine io le reputo come noi, come me che sono umana. Cioè io parlavo con la macchina nella mente. Quindi è come se tu fai una nuova conoscenza. Non so, sarò matta, di tutto sei matta, parli con una macchina da cucire. Però io ti dico che tanti anni, ecco perché non ho mai sbagliato, tanti anni di lavoro, cioè io sono, non ho mai sbagliato in vita mia. Perché sono un tipo che controllo l'ago, controllo il punto, controllo se taglia bene, se non taglia bene, capito? Controllo tante cose prima di fare il via. Poi una volta che mi assicuro che tutto va bene, faccio il via.
Vincenzina, davanti la fabbrica, Vincenzina, il foulard non si mette più. Una faccia davanti a un cancello che si apre già. Vincenzina, hai guardato la fabbrica. Come se non c'è altro che fabbrica. E hai sentito anche odor di pulito. E là fatica è dentro là. Zero a zero anche ieri sto Milan qui. Storia vera che ormai non mi segna più.
Non volevo parlare sopra Rivera, che comunque io rispetto.
È un atteggiamento
Vincenzina
corretto.
Vincenzina e la fabbrica di Enzo Iannacci serve a introdurre un film che continua a parlare di lavoro e che si intitola Togliatti Grad. Lo studio si è riempito, presentiamo tutti quanti. Intanto un grande abbraccio a Daniele Segre, buonasera.
Ciao Daniele. Ciao Daniela.
Che festival di Torino sarebbe senza Daniele Segre? Tra poco parliamo anche del suo Il viaggio di Carlo. E poi i due autori di Togliatti Grad, appunto, Federico Schiavi.
Ciao.
E Giampiero Palombini, buonasera.
Ciao.
Ah, Togliatti Grad, molti lo ricorderanno, era una città dell'Unione Sovietica che è tornata a chiamarsi adesso Kuibyshev?
No. Togliatti.
Togliatti.
Hanno fatto un referendum ancora. E hanno scelto di mantenere il nome Togliatti, è l'unico caso nella Russia di oggi.
Sì, i nomi dei leader sovietici russi sono stati tutti tolti. Togliatti è rimasto, bene. Cioè, la fabbrica funziona, a quanto si vede nel film. E questa è la storia di come questa fabbrica nacque. Di come ci fu questo accordo tra la Fiat e i sovietici all'inizio degli anni 60 e di come la fabbrica venne costruita, dei torinesi o comunque dei quadri della Fiat che andarono là, dei russi che lavorarono con loro e delle polemiche. Questa cosa è uscita anche in Italia. Partiamo proprio dalla clip,
dalla polemica,
per una volta. Sentite, questa è una tribuna sindacale dell'epoca. Il collega che intervista l'avvocato Agnelli è del Secolo d'Italia, perché non vi stupiate troppo della domanda che fa. Sentite Agnelli cosa gli dice.
La settimana scorsa un quotidiano milanese, che le darò alla fine della trasmissione,
lo conosco,
ha pubblicato la lettera di un lettore genovese che firma con nome e cognome, a proposito di un asserito continuo afflusso di bustarelle nelle casse del Partito Comunista. A un certo punto questo lettore scrive: quello che pochi sanno e che finora è rimasto coperto dal più rigoroso silenzio è il colossale omaggio che il Partito Comunista ha ricevuto dalla Fiat in occasione dell'insediamento della fabbrica automobilistica torinese a Togliattigrad. Ora, io credo che un chiarimento su questo dettaglio può essere utile per tutti.
Io avrei diritto a due minuti di tempo per farle una risposta. Per quanto riguarda la prima parte della sua domanda, se c'è stato un contributo della Fiat o al Partito Comunista o all'Unione Sovietica in relazione al contratto di Togliattigrad, la risposta dura un secondo. Non è vero. Direi l'unica sorpresa che abbiamo avuto alla chiusura del contratto è che questa attività a cui la Fiat ha dedicato la propria tecnologia, i propri uomini, la propria capacità professionale, senza che ci fosse stato detto prima, è stato poi chiamato Togliattigrad. Non so se avremmo potuto in nessun modo commentare o indirizzarlo altrimenti, ma comunque questa è l'unica sorpresa, l'unico contributo è questo nome. E in un certo senso può apparire strano che mentre la Fiat è stato tanto tempo obiettivo di ostilità da parte del Partito Comunista, l'omaggio che viene fatto nell'Unione Sovietica, la città che porta il nome del loro leader più prestigioso, è stata avviata e fatta dalla Fiat.
Ecco, gliele canta chiare l'avvocato. E come vi siete incuriositi alla storia di questa città creata dal nulla nella steppa per permettere alla Fiat di costruire le sue macchine in Unione Sovietica?
Comincio io.
Prego.
Ci siamo incuriositi proprio da questo incontro apparentemente che poteva sembrare insolito, surreale, fra due ideologie che in quel momento erano al massimo della loro potenza e della loro autocelebrazione, il capitalismo industriale rappresentato da una multinazionale come la Fiat e il comunismo sovietico. E da questo incontro, diciamo che poi da lì sono partiti anche una serie di spunti, di chiavi di lettura su quello che era in quel tempo il luogo di lavoro e la fabbrica, e quindi non soltanto un luogo di lavoro ma un sistema sociale che ruotava. Ad esempio, c'è stata la possibilità anche di trovare molti, molti intervistati che hanno raccolto delle analogie, molte analogie fra l'Unione Sovietica dell'epoca
e la Torino di allora.
E la Torino di allora.
Ma anche se c'erano delle differenze profonde, no, continuano, perché... Prego.
Ma è interessante raccontare perché l'Unione Sovietica sceglie Fiat. E in questo forse c'è la chiarificazione più esplicita delle similitudini. Inizialmente era previsto che fosse Ford a fare questo stabilimento, ma c'erano dei problemi di carattere politico, perché chiaramente un'impresa americana di quel genere, quindi meccanica, che andava in Unione Sovietica a produrre una roba del genere, comportava dei problemi. Ma soprattutto Ford considerò che l'impresa era irrealizzabile. E qui, anche se posso fare una parentesi, ci sarebbe da fare una riflessione su qual era lo splendido livello tecnico, tecnologico e professionale delle aziende italiane a quel tempo. Cioè Ford diceva che era impossibile, Fiat dice è possibile e lo fa.
Sì, sì.
Quindi stiamo parlando di un livello al top.
Sì, poi Ford Grad suonava male.
Suonava malissimo, e poi chissà come l'avrebbero chiamata, tra l'altro. Non è detto Ford Grad. No?
A un certo punto si fecero avanti principalmente Renault e Ford e Fiat, e con una forte sponsorizzazione politica da parte di De Gaulle, che in quel momento non era nella NATO, quindi la poneva anche su un piano di politica internazionale. La scelta cadde su Fiat non solo per motivi tecnici, come abbiamo già detto, ma anche per motivi di configurazione sociale del corpo dei lavoratori Fiat e dell'organizzazione della fabbrica, che rassicurava estremamente i sovietici. I sovietici, stiamo parlando di poco prima dell'autunno caldo, quindi un contesto anche diverso rispetto...
Poi l'autunno caldo incrocia questa storia, però la progettazione è progettazione... prima.
Ma quanti operai ha investito questo progetto?
Siamo nell'ordine di qualche migliaio, ma c'era una rotazione... Esatto, c'era una rotazione permanente, ma non erano solo italiani, c'erano anche tedeschi occidentali della Siemens, c'erano ungheresi, ma... diciamo che il grosso della delegazione occidentale erano...
E la cosa bella del vostro film è che vengono raccontate anche le storie umane e personali di questi italiani che andarono là, molti si fidanzarono, come era ovvio che avvenisse.
Si sposarono.
Daniele, tu da vecchio torinese eri un bimbo naturalmente, ma questa storia ti ricorda qualcosa? Cioè, te la ricordi questa storia?
Quando eravamo giovani insieme,
infatti, quando
ne parlavate, mi pare, vero? Io non c'ero, non ero nato.
Sì, ma lui era già avanti a me di 10 anni.
È vero, era precoce.
Questa storia dei torinesi che andavano in Russia, l'avevi incrociata?
No.
Ne avevi sentito parlare?
No, sinceramente no. Io ho incontrato la fabbrica la prima volta col primo film nel 75 a Mirafiori Sud. Certo. E lì si parlava di tossicodipendenza. E poi praticamente mi sono occupato delle fabbriche che hanno chiuso, non che hanno aperto, ecco, insomma. E quindi ho raccontato la storia di un'Italia in declino.
È vero. Il tuo nuovo
prego.
Il tuo nuovo film, Il viaggio di Carlo, però parla di una cosa completamente diversa. È uno struggente omaggio a un attore con cui tu hai realizzato delle cose molto importanti, Carlo Colnaghi, il protagonista di Manila Paloma Blanca, per chi se lo ricorda, ma anche di Tempo di riposo e di altri lavori di Daniele Segre. Ascoltiamo la voce di Carlo Colnaghi dal film e poi ricordiamo agli ascoltatori che magari all'epoca, appunto, come Enrico Magrelli, erano bambini.
Piccolissimi.
Ricordiamo chi era questo incredibile uomo.
Io sono essenzialmente drammatico. Nelle battute prima mi immedesimo e poi mi estraneo. Me ne è rimasta una, ne ricordo una, vagamente, che basta solo per se stessa a spiegare molte cose di me e di quello che mi è successo e di quello che mi sta sempre succedendo. Ammetto. E questo mi fa ricordare la mia voglia di dormire, di non svegliarmi, quando Amleto dice dormire, sognare, forse, e con un sonno senza fine porre termine ad una vita piena di stenti e di triboli. Così il mare, l'orizzonte sperduto, le stelle, il cielo, le nuvole.
Questo era Il viaggio di Carlo di Daniele Segre con Carlo Colnaghi, che appunto legava la propria esperienza all'Amleto di Shakespeare. Allora, Carlo Colnaghi è scomparso nel 99, se non ricordo male. Perché 15 anni dopo hai sentito il bisogno di ritornare sul tuo rapporto con lui, sulla tua amicizia, credo, anche con lui?
Ma ho ritenuto doveroso fare questo omaggio a un uomo che ha vissuto una vita difficile e che, grazie anche non solo al cinema, ha ritrovato la vita e la voglia di vivere, proprio da un punto di vista della capacità di dimostrare le sue attitudini. Dopo di me ha lavorato con Giancarlo Soldi e Bruno Bigoni e quindi è ritornato in pista, come si dice, no? E quindi è stata una scommessa fondamentale per un cinema in cui io credo. In fondo, con l'esperienza con Carlo Colnaghi, ho avuto la conferma di cosa poteva significare per me il cinema. Il cinema l'ho deciso di fare quando ho incontrato Petraglia, Rulli, Agosti e Bellocchio per Matti da slegare. E lì ho capito che il cinema poteva essere importante nella mia vita. Quando ho avuto modo di incontrare e vivere l'esperienza con Carlo Colnaghi, ho avuto totalmente la consapevolezza che il cinema può cambiare il mondo. ed è quello in cui io credo, insomma. E quindi era giusto e importante rendere omaggio da parte mia a Carlo Colnaghi, anche perché grazie a Carlo il mio linguaggio si è potuto contaminare, nel senso che la mia specificità è sempre stata la realtà, e l'incontro con Carlo mi ha permesso di lavorare su una drammaturgia diversa, con testi di grandi autori, dove io ho verificato le sue attitudini, e lo stesso Manila Paloma Blanca è un approdo, come dire, parallelo alla mia attività cosiddetta, che io detesto il termine, di documentarista, insomma.
Certo, certo.
Ma anche, altro, sì, sì, no, infatti no, volevo chiedere anche a Federico e a Giampiero se la parola documentaristi vi dà noia, vi pesa, vi sembra stretta?
No, a me sinceramente no, devo ammettere, certo dipende, cioè è uno spettro molto ampio. In genere il documentarista è abituato a ragionare anche su vari livelli, con vari linguaggi, con delle suggestioni provenienti da arti diverse, fotografia, letteratura, quindi per me non è riduttivo, ma anzi, cioè, se...
Sì, io penso la stessa cosa. Aggiungo che da parecchi anni sono attivo nell'Associazione dei Documentaristi Italiani, di cui sono stato anche presidente, e che ritengo il concetto di documentario e di documentarismo un concetto molto elevato. Viviamo anche di storie, viviamo di storia. Il minimo che possiamo fare è, oltre a fruirne, raccontarle, no?
Ma cioè, uno dei problemi però rimane, Daniele. Lo sa, perché ha un'esperienza più lunga, è quella che poi queste cose che vi stiamo, ecco, raccontando.
Se mi consenti, replico.
Certo, no, certo. Scusami.
No, ci mancherebbe altro. Cioè, non vorrei essere frainteso, no? Il termine documentario lo rispetto, ma ovviamente la mia voluta provocazione è rispetto al concetto di cinema, no? Che è un linguaggio universale, e quindi necessariamente, anche come tu precisavi, è contaminato. E attualmente, che cos'è esattamente il cinema? Io non sono in grado di rispondere. È una suggestione continua di miscele che sfruttano anche le nuove tecnologie, si trasformano, e la realtà è la base primaria poi per l'elaborazione del reale e del finto, ma per me è cinema, quindi per quello che, come,
infatti,
dire,
se posso venirti incontro, nel momento in cui si è cercato di definire che cos'è il documentario, non siamo riusciti a metterci d'accordo per 10 anni.
Ecco, io parlerei solo di cinema,
però uno dei problemi per questa forma di cinema è che, infatti, molto spesso, forse sono già arrivati anche oggi gli sms dicendo: ma noi quando possiamo vedere questi due film di cui stiamo parlando in questo momento? Cosa per il tuo film, Daniele?
Ma intanto io sono onorato di questo invito del Torino Film Festival, e a me bastava, nella città di Torino, dove Carlo ha vissuto e ha terminato la sua esistenza, rendergli omaggio. Io sono già soddisfatto. Poi, come dire, il resto verrà, ma non conta. L'importante è essere oggi e ricordare Carlo Colnaghi.
E Togliattigrado invece dove, come, che viaggio farà?
Togliattigrado è stato coprodotto con Rai Cinema, che giustamente lo passerà alla televisione e sarà mandato in onda nell'arco del prossimo anno. Prima di questo c'è qui al cinema, al Festival di Torino, ne siamo contenti, domani alle 5:15 e dopodomani, e poi molto probabilmente per necessità dovremo proiettarlo in sala anche qui a Torino, prima della messa in onda, perché molta gente,
giusto,
non è riuscita a vederlo,
sarebbe
sono finiti subito.
E anche a Togliatti bisogna mostrarlo.
A Togliatti sarà mostrato, e anche a Mosca, certo.
Anche a Mosca, questo è importante.
La sigla, vado io con i saluti.
Vai tu con,
allora,
i saluti.
Maddalena Agnisci e Alessandro Boschi qui a Torino, Francesca Levi e Francesco Frisari in redazione a Roma, Paolo Banziero della Radio Torino che ci ha mandato in onda qui dagli studi di Via Verdi. Gli ospiti erano Bruno Bozzetto, Costanza Quatriglio, Daniele Segre. Ciao Daniele.
Ciao Daniele.
Federico Schiavi e Giampiero Palombini.
Ciao.
A presto, ragazzi. Andate in podcast sul sito. Ricordate, c'è il cofanetto Vittorio De Sica che dovete assolutamente scaricare, oltre alle puntate di Torino che sono già nel sito. Alberto Crespi e Enrico Magrelli tornano domani
per l'ultima puntata da Torino. Vi aspettiamo, state bene.